Carla Forcolin è finalmente ai nostri microfoni. Buongiorno Carla.
Buongiorno.
Carla Forcolin è la fondatrice e presidente dell'associazione La Gabbianella e altri animali e sostiene fortemente la causa della salvaguardia degli affetti nel passaggio tra l'affidamento e l'adozione. L'argomento è talmente ampio che effettivamente Carla ha scritto diversi libri a riguardo e adesso però dovrà sintetizzare tutto in una mezz'oretta scarsa. Quindi per cominciare, Carla, quali sono esattamente gli obiettivi precisi e la funzione dell'associazione?
L'obiettivo primario è quello di riuscire a far incontrare bisogni, soprattutto infantili, e risorse, soprattutto adulte, nell'ambito di adozione, affidamento, prevenzione degli abbandoni, sostegno a famiglie fragili, tra queste anche le mamme che sono nel carcere con i loro bambini.
Hai nominato sia l'adozione che l'affidamento. Puoi ricordare ai nostri ascoltatori qual è la differenza sostanziale tra questi due istituti?
Prendere un bambino in adozione significa avere un figlio per la vita. Prendere un bambino in affidamento significa tenere questo bimbo in casa propria con le stesse cure che si danno a un figlio, ma con l'obiettivo di riportarlo nella famiglia d'origine.
E ovviamente la cosa è molto difficile per un discorso di precarietà della continuità del rapporto.
Ah, certamente, ma non solo per questo, poi è difficile per tutta una lunga serie di motivi. Io adesso sto cercando di essere sintetica e di rispondere chiaramente alle vostre domande.
Benissimo. Che cos'è, Carla, la dichiarazione di adottabilità?
Quando i giudici dicono che questo bambino deve essere adottato.
E questo quando avviene?
Può avvenire anche quando i giudici hanno stabilito che per quel bambino manca il sostegno morale e materiale della famiglia.
E da una prassi molto lunga di solito abbiamo visto.
Sì, perché essere sicuri che la sua famiglia non c'è, è inadeguata o addirittura gli fa del male, non è così semplice.
Quindi abbiamo appurato quando è che un bambino è definito adottabile. In questo caso, come mai non succede con logica, frequenza e naturalezza che un bambino già affidato possa rimanere presso la famiglia affidataria? Quali sono gli ostacoli di base?
Il problema è questo. I requisiti per l'adozione e l'affidamento sono un po' diversi. Per adottare è necessaria una famiglia tradizionale, marito e moglie sposati da almeno 3 anni oppure sposati e conviventi anche in precedenza, quindi coppia solida, stabile. Per l'affidamento può prendere un bambino in affidamento anche una coppia di fatto e può prendere un bambino in affidamento anche un single. È vero che in realtà quando si pone un bambino in affidamento si cerca anche per lui l'ambiente più idoneo ed è vero che le famiglie affidatarie molto spesso hanno fatto dei lunghi e significativi percorsi di formazione, però quei requisiti non sono i requisiti che per l'adozione sono proprio necessari, per l'affido non lo sono. Diciamo che ci sono maglie più larghe, ecco, che ogni situazione è valutata a sé. Allora, stando queste premesse, molti hanno paura che permettendo che i bambini possano passare dall'affidamento all'adozione rimanendo nella famiglia affidataria, vengano aggirati i requisiti previsti per l'adozione. E quindi delle persone, per esempio una donna sola che ha avuto il bambino in affidamento finisca per poter adottare quando in Italia l'adozione ai single non è permessa. C'è una contraddizione secondo me in questo ragionamento, perché il cercare di dare ai bambini la famiglia solida è giusto ovviamente, però l'obiettivo è che il bambino stia bene in quella famiglia. Ora, se c'è un bambino che sta già bene nella famiglia in cui si trova, vuol dire che quella famiglia di fatto gli garantisce il fine ultimo che è la serenità, che è la possibilità di crescere bene, eccetera. Noi siamo un paese in cui spesso si teme che le persone vogliano aggirare le leggi. Noi abbiamo peraltro proposto, noi della Gabbianella, per superare questa diffidenza che ha anche purtroppo una base nell'esperienza di giudici, assistenti sociali, eccetera, per superare questa diffidenza proponiamo anche la doppia idoneità, cioè che delle famiglie possano avere l'idoneità all'adozione e anche all'affidamento. Allora, in questo caso nessuno potrebbe più dire che quella famiglia aggira le leggi.
Certo.
Perché al giorno d'oggi succede che non solo i bambini che sono stati posti in affidamento presso, non so, una donna sola o un uomo solo non possono essere adottati lì o presso una coppia di fatto, ma succede che non possono essere adottati nella famiglia in cui si trovano anche dei bambini che sono in una famiglia regolarmente sposata e con dei fratelli, proprio perché la legge è questa e poi viene applicata delle volte in maniera rigida.
Ci puoi anche accennare che cosa comporta la legge 149 del 2001 rispetto a quello che poteva essere prima?
Possiamo dire che appunto è passata la difesa d'ufficio della famiglia d'origine ed è passato per l'esistenza di un avvocato del minore che ne è il curatore, perché c'è il tutore e il curatore. Tante volte il tutore delega un curatore, che è preferibilmente un avvocato. Il problema è che queste figure che vanno ad affollare il sistema della tutela dei bambini sono figure che delle volte non hanno un peso sostanziale, perché poi nessuno li paga anche. E delle volte invece, perché si prendono il caso a cuore, fanno sentire la loro voce e tessono proprio una tutela attorno al bambino. Purtroppo l'applicazione di questa legge agli inizi non è ancora stata rodata e, come in tutto in questo ambito, va a macchia di leopardo.
Le posizioni dei giudici rispetto ai minori o al diritto, chiamiamolo, di proprietà da parte dei genitori, come sono?
I giudici dovrebbero orientarsi verso il superiore interesse, così è scritto, questa è la formula classica, del minore, e spesso lo fanno. Chi delle volte propende per utilizzare il bambino per salvare, tra virgolette, il genitore, sono delle volte coloro che si occupano del genitore. Allora c'è magari un assistente sociale, una psicologa che cerca di recuperare una giovane mamma tossicodipendente e allora chiede insistentemente che il bambino non venga posto in adozione, perché si spera sempre che questa mamma, con la prospettiva di poter riavere il proprio figlio, abbia una motivazione profonda per disintossicarsi. È in casi come questi che l'interesse del bambino e l'interesse della mamma possono venire a confliggere. È per quello che è stata pensata questa figura del tutore, che delle volte diviene curatore, che dovrebbe far presente l'interesse del bambino a prescindere da quello della famiglia intera. Nell'ultimo libro mio, Io non posso proteggerti, si racconta di un caso proprio esemplare in cui succedeva qualcosa del genere.
Ed è la storia di Daniele.
È la storia di Daniele.
Di cui ho fatto il riassunto ieri, che è molto bella.
Sì. E hanno loro stessi pensato che era meglio che la bambina crescesse lì dove già era. Però è successo che la famiglia d'origine e la famiglia affidataria si sono almeno viste in tribunale.
Ecco, invece succede che con l'adozione spesso, se non sempre, devono essere recisi tutti i legami che ci sono in precedenza per il bambino, se non ho capito male.
Sì, nell'adozione classica i legami devono essere recisi, nell'adozione nei casi particolari, ex articolo 44, invece i legami possono continuare. Ecco, questo è un altro dei motivi per cui l'idea di precisare che se il bambino sta bene nella famiglia affidataria deve rimanere lì, questo è uno dei motivi per cui c'è titubanza in merito. E infatti, se si passa dall'affidamento all'adozione, il bambino e la famiglia d'origine vengono a sapere dove il bambino si trova. E se per caso questi signori, i genitori, la famiglia d'origine fosse persecutoria, non fosse d'accordo su questo passaggio, eccetera, potrebbe tormentare il bambino e la famiglia affidataria. Questo è un altro pericolo reale. Però io rispondo sempre che, insomma, se la famiglia affidataria col bambino in un caso di questo genere vuole cambiare residenza, oppure se le forze dell'ordine vogliono tutelare la famiglia, insomma, questo si può fare.
Sì, si fa tante altre volte, in altre occasioni.
Piuttosto
quindi...
che staccare un bambino da una famiglia nella quale è costituito dei legami filiali, vale la pena, insomma.
Direi
dipende,
proprio di sì, dal mio punto di vista. Carla, adesso una domanda un po' bruciapelo e un po' scomoda. Abbiamo visto attraverso le tue interviste e i tuoi libri quante difficoltà ruotano intorno all'affidamento. Perché dunque una famiglia dovrebbe rendersi disponibile per un affidamento?
Sì, capisco la domanda, perché sono stata accusata spesso di dare una pubblicità negativa all'affidamento attraverso i miei libri.
Negativa o realistica?
Ecco, io credo di dare pubblicità realistica, cioè di raccontare quello che può succedere anche quando le cose sono difficili o vanno male. Ciò nonostante, io ho dimostrato nei fatti, dando anche l'esempio in questo, che sono a favore dell'affido. E sono a favore dell'affido perché penso che aiutare gli altri, cioè aiutare i bambini che hanno bisogno di una famiglia o le loro madri, eccetera, sia una cosa splendida, e aiutare è anche aiutarsi, perché dà senso alla vita, perché spesso porta gioia, perché la vita è fatta di gioia e di dolore, per cui se da una parte io dico a chi mi legge, signori, guardate che andate incontro a questi rischi, a questi dolori, dall'altra credo anche di dire, guardate che andate incontro a momenti di dolcezza infinita, guardate che non vi pentirete di aver aiutato un bambino, anche se poi non dovrete vederlo mai più, perché quello che gli avrete dato, glielo avrete dato, e questo servirà, forse sarà il seme che forse permetterà a questa persona, una volta cresciuta, di crescere onesta, di crescere più serena, di crescere con un senso di senza autosvalutarsi, pensando di meritare dell'amore gratuito. Tutto ciò è importante.
E anche
l'amore non è mai buttato via.
No, a parte che l'amore non è mai buttato via e che io sono una delle ferventi sostenitrici dei semi che daranno frutto, c'è anche da dire comunque che pubblicità negativa varrà anche definita, ma è anche giusto che una persona sappia a cosa può andare incontro, proprio per non affrontarlo con superficialità, con leggerezza, e non riuscire ad ottenere niente né per sé né per questi bambini che potrebbe accogliere.
Si deve sapere ciò a cui si va incontro, sicuramente.
Ascoltami Carla, io so che tu a maggio ti sei adoperata per raccogliere e presentare 6.000 firme in Parlamento. Qual era il tuo obiettivo e a che cosa sei riuscita ad approdare?
Allora, le 6.000 firme in Parlamento riguardavano la petizione diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento. E nella petizione chiedevamo appunto che quando un bambino che già si trova in affidamento viene dichiarato adottabile, possa in primis venire adottato nella famiglia in cui già si trova, sempre che la famiglia
sia disponibile a farlo.
Disponibile, sempre che il rapporto tra bambino e quella famiglia funzioni bene. Il problema è stato solo quello di far sapere che la petizione c'era. Perché la maggior parte delle persone, il cosiddetto uomo della strada, quando sa che cosa chiediamo, ti dice perché non è già così. No, non è già così, e tutti si scandalizzano sentendo che un bambino che è stato mesi o anni in una famiglia è costretto a cambiare famiglia per legge.
E drasticamente spesso, io lo sottolineo tanto.
Ci sono questi tagli netti.
Per me questo è da sapere proprio.
Il problema però, secondo me, più che il come avviene il taglio, è il taglio. Al giorno d'oggi, con questi tagli, netti oppure non netti, si crea tantissimo dolore, che secondo me è inutile, perché se appunto un bambino lì dov'è sta bene, non c'è una motivazione sufficiente, anche in quelle che ho spiegato prima, non c'è un motivo valido per toglierlo da dove si trova. Chiedendo che sia precisato che i bambini hanno diritto ai sentimenti, anche i bambini in affidamento, non solo i bambini nati dalla pancia dei loro genitori, mi pare di chiedere che sia evitato tanto dolore inutile.
E io
proprio
qui...
dolore tremendo e inutile per i bambini, per i grandi, soprattutto per i bambini. Poi si favorisca anche l'affido, perché le persone, quando tu parli loro di affido, ti dicono: io prenderei un bambino in casa, ma mi terrorizza l'idea di tenerlo e poi di non vederlo, non sapere più niente di lui, non avere la più pallida idea di quello che gli possa succedere. Noi chiediamo nella petizione che il bambino possa rimanere lì dove si trova quando le cose vanno bene, ma chiediamo anche che se il bambino torna nella famiglia d'origine, come sarebbe giusto allo scopo dell'affido, o anche dovesse andare in adozione perché la famiglia affidataria magari è diventata troppo anziana o sono subentrate malattie, la vita presenta tante eventualità, insomma, no? Che comunque se il bambino deve andare via, possa mantenere con chi lo ha cresciuto un rapporto che si può mantenere con degli zii, con dei nonni, comunque con delle persone a cui si è legati da un vincolo di intimità. Quindi chiediamo che siano favoriti i legami affettivi, tu lo hai detto all'inizio, che siano favoriti dopo l'affido, che siano favoriti anche prima, perché noi siamo anche per la prevenzione dell'affido.
Certo.
Ecco, quindi che questi bambini possano avere una vita affettiva, perché i bambini dovrebbero essere ascoltati, lo dicono le convenzioni internazionali, gli affidatari hanno svolto un ruolo genitoriale, dovrebbero essere considerati, invece né il bambino né i genitori affidatari contano nulla.
E cosa sei riuscita a ottenere comunque con la presentazione di queste firme? Sei riuscita a muovere qualcosina?
Sì, abbiamo presentato le firme e abbiamo fatto un convegno in Senato, nel corso il proprio giorno 13 maggio. La petizione ha avuto anche un momento di grande pubblicità, perché aveva scritto un articolo sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella, dal titolo molto significativo, Genitori usa e getta. E dopo questo articolo di Gian Antonio Stella noi siamo comparsi in televisioni, radio, giornali, eccetera.
Ed è da lì che io ti ho contattata, perché ho sentito parlare di te onestamente.
Sì, poi abbiamo portato la petizione al dottor Alberto Solia, che rappresentava il Presidente della Camera, e il Presidente della Camera ci ha anche scritto una lettera. Poi la petizione ha fatto il suo corso ufficiale, cioè è stata affidata alla Commissione Giustizia, che doveva, si dice così, calendarizzarla, cioè stabilire quando se ne sarebbe parlato. Poi sono successe tutte le cose che sono successe quest'estate riguardanti il governo, e a questo punto non c'è una data in cui si dovrà parlare della petizione.
Però rimane valida la richiesta e le firme che sono
state. La nostra richiesta vale. Il problema adesso che i lavori parlamentari sono ripresi è quello di tornare a ricordare ai politici, in questo caso della Commissione Giustizia, che la petizione è lì, e sperare e fare di tutto perché il governo non cada prima di averla vista, perché se no si ricomincia tutto da capo. Non è la prima volta che l'Associazione La Gabbianella presenta una petizione perché si parli di questo problema in Parlamento, e anche l'altra volta è caduto il governo prima che lo facessero. È come se questo tema, che tra l'altro è un tema che non implica spesa, no? che è un problema che si può risolvere solo precisando la legge, dicendo che i bambini hanno diritto agli affetti. Io capisco che il Parlamento deve parlare di cose che riguardano un numero di cittadini più ampio, ma continuare a creare del dolore così bruciante a degli innocenti è una cosa che veramente non ha senso.
Che poi tutelare questi sentimenti vorrebbe anche dire essere lungimiranti, considerando che la società è fatta di elementi più o meno sani nel loro sentire. A questo punto noi come possiamo sollecitare l'attività dei politici?
Fare pubblicità di questa petizione, che lì che aspetta, scrivere sui giornali, parlarne alla radio, comprare e distribuire un po' anche i libri che ho scritto in merito, perché il libro è il veicolo fondamentale di questi discorsi. Il libro Io non posso proteggerti racconta di casi di bambini che sono stati costretti a cambiare famiglia. Ha senso che circoli quel libro, perché fa capire molte cose. Riprendere insomma il discorso come se ci fosse un altro bel articolo di Gian Antonio Stella nella prima pagina del Corriere.
Proveremo a suggerirglielo. Nel racconto che ti riguarda, quello del tuo bellissimo rapporto con Samuel e Veronica, accenni alla cittadinanza negata ai bambini nati in Italia da madri straniere detenute. Quali conseguenze comporta questa negazione?
La cittadinanza negata ai bambini nati da genitori stranieri è un problema serissimo, perché i bambini che non hanno la cittadinanza, spesso non hanno nemmeno il permesso di soggiorno, sono bambini che non hanno diritto all'assistenza sanitaria, che non hanno diritto ad andare a scuola, che non hanno diritto ad andare all'asilo prima, quindi sono bambini che faranno una fatica enorme ad integrarsi nel nostro mondo. E sono bambini su cui qualsiasi persona cattiva potrebbe esercitare poi, che ne so, la volontà di mandarli a mendicare, di mandarli a prostituirsi, di fare le cose più turpi senza che nemmeno esistano. Sono bambini che non possono rientrare nel loro paese d'origine, perché non hanno un paese d'origine, sono apolidi tante volte. La mamma che ha partorito il bambino nel carcere qui non lo ha segnalato all'anagrafe, che ne so, della Nigeria o di Santo Domingo. Quindi un bambino non ha un paese d'origine e non è italiano. Sono bambini apolidi, quindi bambini...
Di nessuno in qualche modo, poverini.
Di nessun stato. Quindi potrebbe succedere a loro quel che è successo ai miei, i bambini che io avevo in affidamento. Quando un padre che non li aveva nemmeno mai visti ha chiesto alla madre di portarli in Nigeria, lei li ha portati. Ma nessun tribunale italiano ha potuto chiedere a questa madre dove li porti, come staranno. Ritorneranno? Cosa succederà loro?
E si sta facendo qualcosa anche in questo senso o questa è una cosa ancora
purtroppo
troppo avanti?
Proprio nell'agosto dell'anno scorso è stata la nuova legge contro l'immigrazione clandestina in sostanza,
sì.
No? Ecco, quella legge ha anche messo in discussione la certezza che i bambini che nascono da noi siano iscritti all'anagrafe, non perché non possano essere iscritti all'anagrafe, ma perché se un genitore che è clandestino va ad iscrivere il proprio figlio, può far presente che lui clandestino è qui da noi e la clandestinità è un reato.
Attualmente non c'è niente che sta prendendo in considerazione la cosa.
Credo proprio di no, non che mi risulti, poi magari io non lo so, spero che ci sia, ma non mi risulta.
Domanda un po' fuori tema. Ci sono dibattiti, almeno per quanto riguarda l'adozione, sul concedere i bambini ai genitori single coppie omosessuali. Tu non pensi che, piuttosto che niente, sia meglio una famiglia di un singolo, una famiglia poco tipica o una famiglia allargata?
Ecco, io adesso ti dirò una cosa che forse pochi si aspettano da me. Però io penso questo, ci sono delle famiglie che pur non essendo famiglie tradizionali possono essere ottime e famiglie che magari apparentemente sono perfette che possono essere pessime, ma ci sono anche istituti o comunità che possono essere ottimi e istituti che possono essere pessimi. I bambini, di solito parlo dei bambini insomma al di sotto, che ne so, dei 12 anni mettiamo, ecco, i bambini hanno sicuramente bisogno di avere l'impronta di una famiglia. Gli adolescenti che magari già ne hanno avuto una e che a quella sono idealmente affezionati potrebbero anche rifiutare una famiglia e in certi casi potrebbe andare perfino meglio una casa famiglia che una famiglia vera e propria. E bisogna vedere se abbiamo degli adolescenti che hanno già passato tante situazioni tragiche, che sono stati posti in una famiglia, poi in un'altra, poi ritornati nella famiglia d'origine, via di questo passo, e che sono diventati incapaci di affetto, per questi adolescenti qualche volta può essere meglio una comunità attenta che non chiede loro un grande investimento affettivo, piuttosto che una famiglia che magari li vuole recuperare, che però ha bisogno di risposte, che ha bisogno di sentire che il ragazzino vuole bene a mamma e papà.
Certo. certo.
È complesso anche questo discorso. Di certo, di solito è meglio la famiglia, la comunità. La famiglia al giorno d'oggi è un'entità variegata. Io penso che si debba valutare a quali persone il bambino viene dato. Se viene dato un padre e una madre che di fatto hanno il gelo tra loro, questi possono non andare per niente bene, e invece una persona che in teoria vive sola, ma che in pratica ha un giro di amici molto ampio o è all'interno di un'associazione, può dare non solo al bambino la stabilità degli affetti, ma anche i rapporti di cui lui ha bisogno, anche con le persone dell'altro sesso. E quindi il bambino, anche se ha una mamma, poi potrebbe scegliere idealmente un padre tra le figure che sono comunque nella sua vita.
Per
quanto riguarda gli omosessuali, poi quello che è importante, io credo, è il senso etico di queste persone, perché uno può essere omosessuale, però non per questo deve indirizzare all'omosessualità necessariamente il ragazzino. Cioè,
certo.
Il ragazzino deve essere rispettato per quello che è.
Ma secondo te qual è il vero ostacolo alla possibilità di affidare o di dare in adozione bambini a queste famiglie, a queste situazioni atipiche?
L'ideale per ogni bambino è avere due riferimenti di questo tipo,
fino
poi
qui,
anche di avere dei fratelli.
Fino qui siamo d'accordo, ma ci sarà...
Se queste persone vanno d'accordo, quella è la situazione ideale. L'ostacolo vero è che in realtà la gente vuole l'adozione e non l'affidamento, vuole il bambino per sé e per la vita. E bambini che sono disponibili all'adozione nazionale, cioè bambini che siano dichiarati adottabili tra i tantissimi, più di 30.000 che sono nelle nostre strutture, sono pochi. I bambini da porsi in adozione nazionale sono veramente pochi. Allora, essendo loro pochi, chi li deve dare può scegliere nella situazione ideale. Allora sceglie la coppia solida, magari sposata, quindi tale da voler dimostrare la propria unione all'intera società, eccetera, sceglie tra queste. Il problema è quando poi ci sono dei bambini che nessuno vuole invece, perché o sono portatori di handicap o hanno delle grosse nevrosi. Allora lì potrebbe anche scattare l'articolo 44, quello a cui facevo riferimento prima, che permette anche a chi non è sposato di adottare un bambino. Cioè, poi se questo bambino è portatore di handicap ha maggior ragione. E qui si apre un'altra contraddizione, perché in realtà per i casi facili abbiamo due persone, madre e padre, e per i casi difficili qualche volta ne abbiamo una sola. Però qui si inverte il discorso dei bisogni, cioè il bambino che ha bisogno anziché le coppie, e allora forse chi deve dare il bambino valuta davvero chi è la persona o chi sono le persone che ha davanti, a prescindere dai requisiti anagrafici di matrimonio ed età.
E con queste parole noi salutiamo la nostra cara amica dottoressa Carla Forcolin. Vi ricordo i suoi libri, Mamma non mamma, Io non posso proteggerti, I figli che aspettano, e i contatti con la quale potrete incontrarla. carla.forcolin@lagabbianella.org, il sito www.lagabbianella.org e il numero di telefono 041 24 12 649, ripeto 041 24 12 649.